buongiorno a tutti, io sono il presidente del Centro Studi Pio La Torre, l'ultimo in ordine storico, perché il centro è stato fondato nel 1986 in provincia di Trapani, grazie a una conoscenza di un gruppo di compagni, alcuni dei quali hanno stato anche collaboratori di Pio La Torre, gli organismi. Sono stati in tanti, anche io sono un testimone d'epoca, diciamo. Sì. E poi si è trasferito alcuni anni dopo a Palermo, e dove ha sempre svolto sia da Alcamo, che era la sede della provincia di Trapani iniziale, sino a Palermo, ha sempre svolto quello che chiamiamo il culto della memoria. Cioè parlare dell'uomo per parlare della sua opera, dell'influenza che ha avuto nel corso della storia, però anche come elemento di riflessione su un fenomeno che ancora oggi condiziona la vita economica, sociale e politica del nostro paese e che ha avuto, anzi, posso dire, è stato, nonostante le sconfitte subite sul piano della repressione, è stato adottato come modello quasi universale anche da altre organizzazioni criminali. Perché una delle definizioni che rimangono ai lavori, diciamo, di storici anche, è che la mafia è un'organizzazione criminale, ma particolare. Non a caso, fino al 1982, cioè fino all'approvazione della legge Rognano La Torre, nessuno poteva essere condannato perché mafioso, soltanto se fosse stato trovato con la pistola in mano, come suol dire, con la canna fumante in mano, cioè colpevole del reato. Ma in quanto appartenente all'associazione stampo mafioso, che per voi ormai siamo un concetto acquisito perché se ne parla sempre in questi termini, nessuno poteva essere condannato. Non a caso, infatti, il prete del paese si teneva il capomafia sulla prima panca della chiesa, perché così scambiavano, diciamo, reciprocamente la loro autorevolezza, il capomafia per dire che era amico del prete, il prete per dire che era amico del capomafia, così anche il maresciallo del carabinieri, ma anche il procuratore capo del Palermo, fino all'anno appunto poco precedente, nel 1982, o ignorava il fenomeno o se ne andava a caccia, come famoso, nel dopoguerra, col bandito Giuliano e quindi con i mafiosi che l'accompagnavano. Ecco, per dire come è cambiato. Dopo l'82 invece nessuno più si può dire mafioso senza appunto ammettere di essere un affiliato e quindi punibile con una pena anche abbastanza pesante. Questo ci dice in una parola che cosa ha fatto Pio. Pio ha fatto, praticamente ha tradotto, grazie alla sua esperienza sindacale, politica, umana, fatto fare un salto storico alla cultura giuridica di questo paese, non da solo. Diffidate sempre alla cultura che erano tutti cavalieri solitari che affrontavano il nemico e il nostro. Erano capi di grandi movimenti di idee, alle volte anche di minoritario, ma di grandi masse, che facevano battaglie per il cambiamento sociale del paese. Pio La Torre era un comunista, uno del Partito Comunista Italiano, in sigla il PC. Io traduco sempre per i ragazzi più piccoli, per dire: badate, il PC non è persona al computer, è un partito, era uno dei grandi partiti di massa che appunto, essendosi battuto contro il nazifascismo, avendo partecipato alla resistenza, era tra i costruttori assieme al Partito della Democrazia Cristiana, anche lì la sigla DC non è Douglas Airline e così via, ma è appunto Democrazia Cristiana, sono sigle scomparse, diciamo, dalla realtà, o altri grandi partiti storici, repubblicani, liberali e così via, che fondarono, dopo la scuola, avendo sconfitto il nazifascismo e avendo partecipato alla resistenza, fondarono e diedero luogo alla Repubblica Italiana Democratica fondata sul lavoro, articolo 1. Pio La Torre che cos'è all'indomani della guerra? È un giovane che proviene da una famiglia debole, povera, della società siciliana, palermitana. Da ragazzino la mamma vuole che prosegue gli studi. Il papà invece lo vorrebbe nel suo campetto per essere aiutato. Il compromesso è che al mattino va a scuola e pomeriggio lavora con il padre. E questo dice anche la natura dell'uomo, perché da partendo da queste condizioni lui diventa poi nel corso della storia attualmente dirigente sindacale, dirigente politico, un uomo importante dello Stato, della Repubblica Italiana. Quando viene ucciso lui è un parlamentare del Parlamento Italiano, quindi non è uno qualsiasi. Aveva avuto funzioni di grande responsabilità nel suo partito, il Partito Comunista, al quale si iscrive subito dopo la liberazione della Sicilia. Lui è giovane che sta uscendo dalle scuole tecniche industriali, si iscrive all'università, è la fase di passaggio tra la scuola superiore e l'università. Viene attratto, anche per aver avuto dal suo insegnante alcuni orientamenti democratici appunto, viene attratto da questa esigenza di partecipare e aiutare i più deboli. Lui abita in questa borgata qui vicino, Altarello. Allora era un paese fuori dalla città, infatti diceva scendo a Palermo, si faceva alcuni chilometri a piedi, naturalmente arrivava a Palermo. Vive lì, organizza per prima cosa i braccianti, chiedendo una delle cose più semplici, rispetto alla giornata di 8 ore e un minimo salariale più dignitoso per consentire alla sua famiglia di vivere. Questo naturalmente lo mette in contrasto per cosa? Con i proprietari dei giardini. Chi sono i proprietari dei giardini? In questa fascia non c'erano grandi aziende agrarie, in questa fascia di Altarello, erano tutti medi, diciamo. Ma sono quelli che posseggono i pozzi, quindi sono vincolati al controllo dell'acqua, sono i padroni cosiddetti. Ma in Sicilia, in quel momento, c'è una situazione che era cambiata di poco rispetto alla fine del Settecento, quando inizia la rivoluzione industriale anche in Italia. Soltanto 600 famiglie nobiliari in tutto il meridione d'Italia posseggono la maggioranza della terra. Questa situazione in Sicilia non è cambiata di molto dopo l'Ottocento, il Novecento, la prima metà del Novecento. All'indomani della guerra ancora qui praticamente l'1% dei proprietari possiede gran parte chiamati latifondisti, perché il feudalesimo, il termine è stato abrogato nel 1812, posseggono gran parte della terra. Naturalmente com'è questa terra? Non coltivata, messa a pascolo o coltivate nelle parti migliori, mentre la gente con qualche tumulo di terra, cioè un piccolo appezzamento, poteva seminare il grano, si impiegava avere i sacchi di grano che gli consentivano di morire di fame, perché lì il problema è appunto avere il pane e la pasta. Non c'era il supermercato dove andare a comprare la Nutella, non esisteva. Queste condizioni vive anche la città di Palermo. Quell'immagine che avete visto delle due non è dell'Africa quest'anno, è dalla Sicilia di allora, così come dei quartieri popolari di Palermo, dove la gente viveva in quei cattoni ammassati in quelle condizioni, senza acqua attualmente, senza luce, vivendo sempre di mille espedienti naturalmente. Risorge quindi una grande richiesta sociale che era stata presente nella storia siciliana, quella di avere la terra, perché l'economia sostanzialmente ancora è un'economia prevalentemente agricola. Al censimento del 51, che è il primo dopoguerra, ancora la maggioranza della gente in Italia, e in maggior quota nel meridione d'Italia e in Sicilia, è dedita all'agricoltura. Quindi è quella l'economia agricola. La rivoluzione industriale è interessata in parte alcune aree del centro del nord, qualche area del meridionale tipo quella attorno a Napoli e così via. Taranto nascerà molto dopo, con un grande polo industriale. Quindi su questo risorge la grande richiesta che aveva fatto grandi momenti nella storia siciliana. I fasci siciliani fino all'Ottocento, grandi masse rurali, ma non solo rurali, artigiane, anche urbane, si mobilitano per chiedere la riforma agraria. la riforma agraria, che presupponeva appunto lo spezzettamento del latifondo e intanto la modifica dei cosiddetti patti agrari iniqui, e si concludono con il primo contratto di ripartizione prodotto tra proprietario e concedente, patto di Corleone e Bisacquino, che riconosce il diritto del mezzadro, che non è un mezzadro, è un partecipante dal punto di vista tecnico, diverso dal passato, più equo. Quindi, ma la riforma della terra non si, la riforma agraria non si fa. Viene ripromessa durante la prima guerra mondiale, quando dopo la sconfitta di Caporetto, Orlando dice: dipendete dall'Italia, se vinciamo avrete la riforma agraria. E questi contadini meridionali, che erano lì nelle trincee a farsi massacrare, si convincono naturalmente a resistere, a fare la battaglia, vincono la prima guerra mondiale, ma non c'è riforma agraria che li soddisfi. Nel frattempo, dopo la crisi e dopo guerra, nasce il fascismo, non c'è più modo e verso di parlare di riforma agraria. Perché? Perché gli agrari hanno sposato la causa dei fascisti. L'esempio storico è quello del riportato, ve lo dico così anche per curiosità un po', l'assedio di Ganci, 1926. Mori, il prefetto nominato dal fascismo come potere straordinario per combattere la delinquenza siciliana e mafiosa. Ancora il termine mafia si usa e non si usa, diciamo. Mori, che capisce, perché aveva conosciuto la Sicilia anni prima facendo il prefetto nella provincia di Trapani, capisce come affrontare. Allora, l'esempio che vuole dare a tutta la Sicilia è che noi non li possiamo sconfiggere. Circonda Gange con le truppe, non fa uscire più nessuno, conoscendo anche i vicoli e i viotti attraverso i quali la gente del posto riusciva a uscire dalla città, che come voi sapete su vari piani, costruita su vari piani. Questa gente, allevatori, contadini e così via, con le mucche nella stalla di casa, che quindi devono essere mute ogni giorno, non possono più mungere le mucche. Le mucche vengono ammassate nella piazza di Gange. Le donne vengono minacciate di violenza e di stupro dalla truppa. Alla fine che succede? Si sblocca questo. Come? I baroni, che sono i datori di lavoro dei mafiosi, il loro campiere, i loro cappellotti, ecco la descrizione, il braccio armato della classe dirigente, che non è una frase usata da Pio La Torre comunista del dopoguerra, è una espressione coniata da due liberali sociologi violenti toscani che vengono in Sicilia nel 1876 per capire perché c'è tutta questa delinquenza qui, questi delitti e così via, e fanno un'indagine sulla Sicilia e scoprono che la mafia è un fenomeno utilizzato dai proprietari, dai grandi feudatari, per difendersi dai contadini, cioè è la loro banda armata per difendersi dalla contestazione dei contadini che vogliono la terra. Da lì nasce, loro usano un termine che è ottocentesco, i facinorosi della classe media, per indicare il termine, e coloro che li comandano, chi sono? I baroni, ma che non compaiono come assassini, i manutengoli li definiscono. Oggi chi sono i manutengoli oggi? Non ci sono più baroni, non c'è più il grande capitalista che veniva a costruire qui o gestiva il cantiere navale come la Piaggio, facendosi difendere dalla mafia dell'acqua santa, che comporta con gli stessi nomi di oggi, diciamo, sono gli antenati di quelli di oggi. Però c'è, dal momento che producono miliardi di profitto, qualcuno che ricicla questo denaro. Chi è che ricicla questo denaro? La grande finanza internazionale? Allora il capitalismo globalizzato e finanziarizzato diventa il nuovo padrone che usa il mercato dell'illecito, del denaro illecito, per poter continuare ad arricchirsi continuamente. Perché? L'altra definizione. La mafia è uno strumento per un arricchimento illecito. Tutta la sua struttura ideologica, l'uomo d'onore, la difesa della famiglia, della donna, a parte che poi tutti i diritti dei bambini, tutti i diritti sono stati commessi, contraddicono queste cose, coprono soltanto un fatto che è il loro obiettivo, l'arricchimento. Non a caso, da questa conoscenza del fenomeno, la torre trae due conseguenze. Primo, la definizione di associazione stato-mafioso. Secondo, la confisca dei beni, per li colpiamo nella loro ricchezza accumulata in modo primitivo, avrebbe detto qualcuno dell'altro secolo. Questo rimane tuttora la caratteristica. Allora, le organizzazioni criminali che oggi possono essere definite di stampo mafioso, secondo il Parlamento europeo ce ne sono 5.000 in tutta Europa, di cui gran parte, una parte, non tutte 5.000, sono anche organizzazioni di stampo mafioso. Perché? Perché per essere stampo mafioso devono avere un contatto strutturale, una connessione strutturale con la classe dirigente del paese, e quando parliamo di classe dirigente parliamo di quella politica, quella economica, quella sociale, e quindi anche con noi, diciamo. E questa la distingue da un'organizzazione criminale semplice, per la quale basterebbero il potere repressivo delle forze dell'ordine, fatto reso efficiente anche con i nuovi sistemi di intercettazione ambientale. Poi l'ultimo esempio del Trojan, messo anche dentro il telefonino di un magistrato, ci dice che cosa può avvenire fuori da questo tipo di intercettazione. Ecco, il compito di un uomo come violatore è stato quello di trarre la sua esperienza sindacale, il giovane organizzatore bracciante, diventa segretario della Camera del Lavoro di Palermo, quindi organizzatore del diritto del lavoro, diventa consigliere comunale nella città del Sacco Edilizio, perché la ricostruzione della città dopo i bombardamenti estesi durante la Seconda Guerra Mondiale fu uno strumento di arricchimento di alcuni gruppi. La sigla che avete visto lì, Valigio, indicano, Valigio è l'assessore, il commerciante di Crusca, di Caniglia, tanto per intenderci, commerciante di Crusca, che diventa uno dei più grandi appaltatori edile di Palermo. Lima e Ciancimino sono uno il sindaco e l'altro assessore per tanti anni della città di Palermo, che poi si scoprirà che sono anche parte della mafia. Quando si viene ucciso nella seconda guerra di Macri, dove viene ucciso anche Pio La Torre, Piersanti e Mattarella, democratico cristiano, quindi un'altra cosa, presidente della regione, quindi un altro ruolo, non di opposizione, ma di governo, da chi viene ucciso? Da quel sistema che lui voleva cacciare via dalla Democrazia Cristiana, per rendere libera la Sicilia, il paese, dalla presenza della mafia, ed è ucciso. Come tutti gli altri, che appena hanno aperto o sono chiuso la porta del rapporto tra mafia, affari e politica, sono stati eliminati. E tuttora questo rimane aperto, questo problema. E il fatto che tutti questi grandi delitti conservano un alone di mistero è determinato da questo fatto. Perché scoprire il nesso tra mafia, affari e politica significa chi sono i responsabili morali. Ma essere responsabile morale significa non avere nessuna responsabilità penale, no, in base alla legge 646 invece sì, hanno anche responsabilità morale, se tu hai partecipato al concorso appunto penale, non soltanto morale. Ora, come avete visto in questa discussione tra distinzione tra penale e morale, c'è un gioco sottile per dire che se è morale ma non è penale, quindi non è grave. Ha commesso un errore forse di opportunità, ma non ha commesso un reato. E invece ha la stessa gravità. Perché un magistrato si mette d'accordo per fare le cose di cui leggete oggi sulle cronache, ha la stessa grande responsabilità che se non ha ammazzato nessuno. Ma ha la stessa grande pesante responsabilità, diversa, certo, ma pesante. Non è attenuabile questa cosa. Quindi Pio La Torre svolge, diciamo, il suo ragionamento come lo svolge? Quando diventa deputato nazionale e poi entra nella commissione antimafia nazionale. Quando nasce la commissione antimafia nazionale? Nasce alla fine del 62, ma diventa attiva nel 1963, dopo la strage di Ciampi, 1963, 30 giugno. Anche lì è una data storica. C'era stato precedente esempio di rapporto collusione Stato, mafia e così via con la Portella alla Ginestra. Lì si usa il bandito Giuliano come il killer, dietro ci sta la mafia, ma dietro la mafia che ci stanno? Appunto, i grandi potentati politici che tentano di costringere la democrazia cristiana, ci riescono, dopo l'elezione regionale, a dire non fai il governo con la sinistra, perché in quel momento c'è anche il governo di unità nazionale, fai il governo con gli altri, e lo fai infatti. Con tutte le conseguenze che sappiamo, i governi centristi che fino al 1955 dirigono la Sicilia, consentendo il ritardo alla riforma agraria che hanno dovuto subire, perché la riforma agraria è fatta sia con la legge nazionale che con la legge regionale, ma per essere applicata sono occorsi parecchi anni. Pio La Torre vive questa esperienza, va alla commissione antimafia. Nel 1976, alla conclusione della commissione antimafia, dopo aver raccolto tutte le documentazioni relativamente alle grandi città, a cominciare da Palermo, acquisendo la relazione di un prefetto che era stato mandato a indagare su che cosa era avvenuto con il sacco edilizio di Palermo, quindi le infiltrazioni di mafia, la pubblica amministrazione e così via, eccetera, l'intera la democrazia cristiana non si sente a trovare quella relazione. Quindi diventa una relazione di minoranza, ben approvata noi. Quella relazione è stata costruita con consenso, con concorso anche politico, così come il disegno di legge, che poi diventerà legge dopo la sua uccisione, con grandi giuristi, da Malaguccini a Rocco Chinnici, come che era stato interpellato, ricordo io, dire Marco, come definiamo questa associazione Stato mafioso, perché non era facile dal punto di vista giuridico, e come definiamo la confisca dei beni, che sollevava parecchio imbarazzo, parecchie riflessioni anche tra i comunisti, ma come, ritorniamo ad essere quelli che vogliono levare la roba ai proprietari, e quindi con discussione anche delicata, diciamo, su questo. Bene, la soluzione è lì, grazie al contributo di questa gente. Oggi quella relazione è stata riapprovata 2 anni fa dalla commissione antimafia come all'unanimità, ribadendone quindi il valore storico e il valore attuale, perché lì la mafia è, come dire, lo chiama Pio La Torre, la definisce Pio La Torre, un fenomeno afferente alle classi dirigenti del paese, e rimane questa distinzione. Guardate l'Assemblea regionale siciliana, ci sono 30 indagati, tra cui anche per fatti di mafia. Guardate il Parlamento nazionale, e ci sono stati uomini condannati per mafia, da Dell'Utri all'Andreotto, che non è mai stato assolto, perché la sentenza era fino al giorno 8 era colluso con i mafiosi. Dopo il giorno 8 non lo è più, però siccome è andato in prescrizione il reato, quindi non possiamo condannarlo. Era un escamotage. Ma rimane un uomo che per 7 volte ha fatto il presidente del Consiglio, per altre 10 volte il ministro e così via, eccetera, era un uomo connesso con la mafia. Era un mafioso travestito come coppole, come mi pare, questa è una sciocchezza. La mafia è un fenomeno complesso e non si può identificare con queste caratteristiche così da turistico alberghiere, diciamo, è giusto? Quello che mangia ricotta e cicoria, però dirige il traffico internazionale, non ci crede nessuno. Però 150 miliardi di fatturato ci sono stimati dagli esperti, migliaia di fatturati di miliardi in tutto il mondo, tra traffico delle armi, tratta dei migranti, rifiuti e via di seguito, e dove vanno a finire? Sotto il materasso? No, naturalmente, perché non c'è spazio. Vanno a finire appunto riciclate nell'economia cosiddetta legale. Chi sono i detentori dell'economia legale? Ritorno al punto di partenza, appunto quelli che controllano, fuori dal controllo anche dei governi nazionali, l'economia complessiva. Allora, perché discutiamo ancora oggi di questo? Perché fino a quando non si scinde questo rapporto, come è scritto anche nella scheda, voi avrete sempre un rapporto difficile con il vostro futuro. Siete laureati, diplomati, con un master e così via, eccetera, avete difficoltà a trovare lavoro qui. Perché è un'economia sottosviluppata? No, è un'economia di ritardo di sviluppo. E nel ritardo dello sviluppo interviene anche il peso, non è tutto mafia, ma interviene il peso della mafia. E vedete anche, come dicono gli economisti e gli esperti sociologi, anche nelle aree sviluppate del nord, quando si infiltra il sistema mafioso, quelle aree accusano ritardo di sviluppo. Allora, come mai il fenomeno si ripete? Perché, dicevamo, non basta reprimere soltanto la parte terminale del fenomeno mafioso, l'estortore, il killer e così via. Occorre risalire, e risalire comporta appunto un problema politico. Occorre una classe dirigente politica che si faccia carico di, non solo di la parola la macchina fa schifo, tra l'altro è un'espressione che è bene non usare, perché chi l'ha usata si è fatto intanto 8 anni di galera, e quindi è rischioso usare questa espressione. La mafia non è il passivo, è un fatto negativo che va cancellato dalla società se tu vuoi un comportamento corretto e fai l'appello alla legalità a tutti i cittadini. Come fanno i cittadini ad essere rispettosi della legalità se il loro rappresentante economico, se l'imprenditore, se il funzionario, se il grande commercialista, se il grande professore fa da intermediario rispetto al sistema politico mafioso? Nessuno ci crede. Tant'è, se andate a vedere sul sito, sul nostro sito c'è l'ultima indagine sulla percezione mafiosa dei vostri colleghi alle scuole medie superiori che seguono i nostri progetti educativi antimafia, che si svolgono da una sala centrale in collegamento video conferenza con tutte le altre scuole che aderiscono. Ne approfitto per dire, perché avevamo parlato anche con la dottoressa, da quest'anno noi vogliamo estendere, l'abbiamo esteso l'anno scorso agli studenti detenuti nelle case circondariali, ovviamente quelli, diciamo, impegnati nei corsi di scuola secondaria e secondo grado. Vogliamo estenderla anche a voi universitari. Come? Partecipando, usando una qualsiasi sala dell'università, d'intesa con i professori che possono fare da tutori, intesa con i dipartimenti che possono riconoscere anche credito, diciamo, ai fini, rivolte a studenti quindi multidisciplinari, cioè non, però molti dei quali possono essere interessati anche a un futuro professionale, perché diventare esperto in gestione non solo dei beni confiscati, ma anche sul piano del diritto, ma anche sul piano sociologico, sul piano psicologico, cioè degli studenti, perché il fenomeno appunto è così complesso che tocca molti aspetti della nostra vita comune, economica, sociale, umana, così. Allora, questo perché? Un processo educativo che metta nelle vostre menti gli strumenti per comprendere il fenomeno, indipendentemente se fai il professore di fisica o di diritto o di altro. Perché? Perché è un fenomeno che appunto coinvolge l'intera società. Sono fatti passi notevolissimi, ma i giovani che sono stati interpellati, da 13 anni che facciamo questa indagine, tutti i dati sono risultati, dal tempo che diamo un investimento per la ricerca approfondita su questi dati, perché ogni anno si fa ovviamente una valutazione prima a chitto, ma con uno studio più profondo occorrono appunto tempi anche con ricercatori specializzati che approfittano per comprendere che cosa. I ragazzi ora al 90% ripudiano la mafia. Noi lavoriamo, l'anno scorso abbiamo lavorato su un campione ideale di 10-12 mila. Ne hanno partecipato 3.000 lotti all'indagine, perché è volontario, si fa online naturalmente, quindi è tutto. Il 90% però dichiara anche che la responsabilità, cioè quindi c'è un ripudio totale, del tutto totale, ma un altro 90% dichiara che la responsabilità è della classe politica ed esprime una grande, enorme sfiducia nei confronti della classe politica. Quando gli abbiamo ripetuto l'altro giorno alla Commissione antimafia, per dire, guardate, questo riguarda voi, cioè riguarda noi tutti, che se c'è questa separazione tra chi rappresenta e gestisce l'istituzione e la gente che dovrebbe vitalizzarli con la sua partecipazione, invece priva le istituzioni dalla propria partecipazione, c'è un indebolimento della democrazia di questo paese. Se poi c'è quello che ogni giorno, la mattina alla sera, il nemico è il migrante che sbarca, e non il migrante laureato con il master che è costretto a scappare. 16.000 giovani l'anno scorso ci avete detto che sono scappati da qui. Le famiglie hanno speso 100-150.000 euro per portarlo al master. No, lei ha un regalo a qualcun altro. a qualche altro paese. Questo è il problema, il pericolo, l'insicurezza nella quale stiamo vivendo tutti. E io che sono stato giovane, ovviamente qualche anno fa, con quei capelli, che uscivamo ancora con gli effetti del dopoguerra, ma c'era stato il boom economico, quindi c'è la fase espansiva, ma siamo cresciuti in una fase in cui diciamo, tutto sembrava in espansione, quindi anche i sentimenti, così dire, anche le idee di mutamento della società erano diciamo, più forti, più radicati attualmente. Oggi voi vi trovate in una fase recessiva economica, ma anche recessiva di valori. Se l'altra sera i ragazzi che vedono lì la maglietta dice questo è antifascista e quindi lo pigliano, stiamo ritornando indietro. Stiamo ritornando indietro. Cioè la cosa è, vedete le cronache di stamattina sui giornali. Signori, se non è il fascismo del 21, ma anche lì allora se andate a rileggere i libri di storia si diceva no vabbè sono dei ragazzi violenti ma poi li porteremo alla ragione i Giolitti e i Nitti di turno, poi sappiamo che invece si sono voluti più di 20 anni e guerra in Africa quella della Spagna la seconda guerra mondiale per poter far cambiare questa opinione alla gente. E badate, è stato un fenomeno che ha avuto la maggioranza dei consensi, ha avuto la maggioranza dei voti, sia il fascismo, sia il nazismo del 33, sono state votate dalla maggioranza del popolo tedesco così come del popolo italiano. Però sapete le conseguenze, non discutere di questo, o nascondere questo e dire sono la stessa cosa, come abbiamo visto nell'ultima manifestazione, il ministro dell'interno va a Corleone perché lì sono... Vabbè, fascisti, comunisti, non c'entra, io sono interessato alla lotta alla mafia, però non nasconde il fatto che al suo comizio in Calabria i capi mafia erano in prima fila e non ci spiega mai perché i 49 milioni sono scomparsi, perché è un dettaglio, insomma sono questioni private, riservate e non una questione di natura politica che indipendentemente da essere a destra o a sinistra questo. Riguarda la natura della nostra democrazia. Se è rappresentativa, allora ci vogliono gli organismi rappresentativi. Chi è rappresentativo? La piattaforma Rousseau? O un partito che si organizza democraticamente? Dice, ma non è democraticamente che significa? Che ci sono i gruppi elettorali, consiglieri, il deputato regionale, il deputato nazionale. Questa non è un'organizzazione democratica, è un'organizzazione di potere pure e semplice. E infatti avete visto la fine che stanno facendo tutte. A destra e a sinistra. A destra e a sinistra. Non si può invocare il populismo senza tradurlo in atti non legislativi, in atti di trasformazione della democrazia non populista, in democrazia popolare. Gli uomini come Violatore non si sono mai vantati o pensate Mattarella di essere antimafiosi. Non era un aggettivo che usavano, loro erano agenti da diversa sponda naturalmente, culturale, politica e così via, che lavoravano e hanno lavorato per il cambiamento sociale del loro paese. Ed è per questo che diventavano antimafiosi. Qual è il cambiamento? Che noi riduciamo i diritti sociali, i diritti civili, i diritti politici? A cominciare dai diritti civili. Quello che predica contro il genere o che predica contro la famiglia cioè dell'unione civile. Cioè, cosa dice? Ma stiamo tornando indietro dopo anni di conquiste. Signore, lo dica alle ragazze. Quando ero ragazzo io partecipavo al 68 già, diciamo, ero in coda, come so dire, dal punto di vista generazionale, ma ho partecipato attivamente, mi ho già impegnato in attività complessive. Ma le ragazze che hanno conquistato il diritto alla loro libertà, non l'hanno conquistato per trasformarlo in un diritto di violenza sulle altre. E i diritti di solidarietà tra di noi non possono essere violentati e violati dalle violenze, bullismo o non bullismo come si chiama. Usando il web per fare violenza. No, perché questo distrugge appunto l'essenza della democrazia. La democrazia è solidarietà, e mettersi insieme e partecipare, non premere like al tweet di turno e io faccio lo spettatore fesso e passivo. Fesso e passivo, scusate il termine, non perché uno si sente maestro, però perché appunto io voglio partecipare, poi rimango in minoranza, un altro paio di maniche, ma rimango con la convinzione di aver partecipato a un'azione politica giusta. Ora, ho fatto un largo escurso, non so se sono riuscito ad addormentarvi tutti, penso di no, qualcuno è ancora sveglio, però sono qui disponibile, non è fino a mezzanotte, non oltre, a rispondere, alle vostre domande. Grazie.
Che possiamo dire, a parte diciamo ringraziare per questo intervento, però volevamo anche aprire un dibattito, capire che cosa ne pensano i ragazzi e la situazione che c'è appunto. Noi, vabbè, però nel mio gruppo l'altra volta ne parlavamo, insomma, un poco sfiduciati di questa situazione. Che cosa possiamo fare? Quali sono le attività del centro? Che cosa divulga il centro? Che cosa porta nelle scuole? Perché abbiamo visto nel sito che ha collaborazioni con tantissime scuole, sia palermitane che italiane. Quindi in che modo, diciamo, possiamo organizzarci mentalmente per pensarla diversamente da quella che è la situazione generale?
Ma intanto noi non facciamo soltanto attività educativa, lo dico, è l'attività fondamentale, ma non facciamo, siamo impegnati anche socialmente. Esatto. Certo. Perché ad esempio 2 anni fa abbiamo promosso la sottoscrizione di un disegno di legge di iniziativa popolare alla regione siciliana per il reddito, per il contrasto alla povertà. Rimane ancora lì in aula, giacente, non discusso. Quindi non è delle azioni. Sì, nel senso che messa nei cassetti, in ordine. Questa è una delle iniziative. Siamo impegnati sul fronte ambientale, sostenere le azioni, appunto perché una economia libera, alle mafie presuppone anche un'economia libera da qualsiasi altra influenza. Allora, un'economia che sta distruggendo le risorse ambientali non è un'economia che salvaguarda il vostro sviluppo. Uno sviluppo ecocompatibile non significa accrescere la decrescita. Cresciamo meno così consumiamo meno energia, no, significa cambiare l'uso energetico, non più petrolio e carbone, ma usare. Si capisce perché il paese del nord utilizza più l'oro e il sole rispetto a noi che abbiamo una solarità durante l'anno che naturalmente è 10 volte in più di quella della Svezia. Oppure se usiamo una risorsa alternativa come l'eolico, non possiamo però farla gestire agli interessi mafiosi, come sta avvenendo fuori dall'Italia. Quindi allora c'è sempre, perché appunto bisogna rompere quel meccanismo. Cosa ci vuole a capire? Avete visto questa vicenda giudiziaria sui passi dei leggi? Io ho fatto anche un diretto con una grande organizzazione agricola, quindi diciamo è un tema che mi appassiona. E allora avevamo bloccato. Bastava introdurre il tema che ognuno che richiedeva l'affitto di un bosco presentasse il certificato antimafia, non la dichiarazione sostitutiva antimafia. E poi cosa ci voleva? Incrociare i dati per sapere se la particella A fosse di titolo monologo di un altro, magari di punto. I dati del catastale sono digitalizzati. Tutti i dati relativi alle domande sono digitalizzati attraverso lo schema degli organismi che controllano l'erogazione dei tributi. Ma nessuno l'ha fatto, ma nessuno gliel'ha detto. Cioè non solo il funzionario territorio che può essere intimidito, può essere corrotto, può essere colluso, ma anche il funzionario generale alle spalle che non ha usato, diciamo, questo sistema. E così vale per tutto il resto. Cosa, per sapere cosa erano le paleoliche che c'era bisogno di fare indagini giudiziarie, si sapeva anche prima, perché non si è bloccata? Perché naturalmente non c'erano interessi politici.
E gli interessi, certo.
Perché? Perché la corruzione oggi è la nuova arma di distruzione del sistema politico mafioso. Sparano meno, perché? Io lo dico sempre, guardate, quando tutta la ritualità degli anniversari si fa parlare della mafia di 30 anni fa, questa l'abbiamo sconfitta. Non, noi anche, noi nel senso agenti sociali che ci siamo adoperati per contrastare la mafia. La sconfitta anche la repressione grazie alla legge del mio oratore, quella non c'è più. I corleonesi pensavano di dettare legge al capo dello Stato, non ci sono. Intanto perché sono stati condannati e poi perché sono anche, vanno morendo per limiti di età. La nuova mafia invece è più complessa, è più opaca, è più invisibile e non usa la forza dell'intimidazione, come dice il 416 bis, ma la usa come? Facendo sapere che io posso usarti violenza, quindi troviamo l'accordo. Come si trova l'accordo? Con la corruzione. E quando si dice ci sono 110 miliardi di corruzione, calcolate, poi sono calcoli sempre molto, molto approssimativi, ci dice qual è il pericolo appunto per l'economia. Questo è uno dei temi sui quali siamo impegnati. Siamo impegnati a contrastare ogni forma di violenza, ne ho fatto 100, violenza e la tratta. Noi difendiamo ad esempio una delle associazioni che sul territorio si batte contro la tratta, che è l'associazione delle donne benzine. Poi facciamo parte attraverso questo circuito con un circuito nazionale e internazionale, perché siamo una goccia dell'acqua, però è una goccia che arricchisce l'oceano. Tanto per intenderci, cioè non è che la nostra antimafia è quella solo, questa è una sciocchezza che fa più danno della mafia all'antimafia. Siamo una goccia. Il progetto educativo è questo: fornire gli strumenti di comprensione ai ragazzi. Cosa possiamo fare? Ecco, raccogliere il consenso, perché noi vogliamo partecipare al progetto educativo. Già vedete sul sito c'è già lo schema, con i titoli delle lezioni. Quest'anno noi concentreremo soltanto sulla storia della mafia e dell'antimafia e il dopoguerra, perché vorremmo parlare di più, approfittando del 40° anniversario dell'uccisione di Pier Sante Mattarella, di questo processo, perché la seconda guerra di mafia, quella che secondo gli storici inizia nel 78 con l'uccisione di Peppino Impastato e finisce con l'uccisione di Rocco Chinnici nel 1983, all'interno c'ha i delitti eccellenti di Costa, dei giudici Costa, Terranova e Chinnici, e degli uomini politici importanti come Pier Sante Mattarella, il segretario della Democrazia Cristiana, del Reina, Violatore. È il contorno di quegli investigatori che non sono stati un appello secondario, sono state la chiave. Che quel Cassaraga che avete visto era uno di quelli che sapeva andare a scovare in esse le connessioni. Il Falcone perché viene? È perché attraverso inseguendo il denaro scopre il rapporto mafia politica e quindi mette in luce che cosa? Appunto la responsabilità politica, anche se lui prima di arrivare all'imputazione di reato penale ci pensa due volte perché vuole avere le prove, ma non gliele fanno trovare, tant'è che no. Il primo massi processo si può fare grazie alla legge dell'Unione della Torre e finisce con la condanna confermata in Cassazione. I corleonesi si ribellano al risultato e uccidono il loro intermediario, da Lima a tutti gli altri. Questa mafia non c'è più, ma la nuova mafia come facciamo? Se non identifichiamo il rapporto finanziario, il rapporto sociale, il rapporto di relazione. Attraverso che cosa? Quella cosiddetta area grigia, il commercialista che non è iscritto formalmente, non ha bruciato il santino, non si è punto e tutte queste sceneggiate e così via, ma aiuta quello che ha accumulato miliardi a riciclarli nel sistema legale dell'economia e della finanza. Come fai a migliorarlo se non conosci, non vai a cercare questi rapporti? Questo è il problema. Allora, il progetto educativo tende a introdurre, non so dire, una consapevolezza di queste problematiche, sono complesse naturalmente. Se vedete lo schema, appunto, prima storia della mafia, del dopoguerra, della Repubblica, diciamo. Con questo periodo, che molti dei vostri colleghi più giovani, anche della vostra età, non identificano perfettamente, perché l'opzione mediatica è l'esaltazione di alcuni fatti e non di altri. Se non ci fosse stato il centro della torre senza alcun gran merito, di quella torre non ci sarebbe parlato. Di tante altre vittime illustre per me, di mafia, se ne sentite parlare, no, cioè parlare mediaticamente, diciamo. Signori, questo è il problema. Quella seconda guerra è stata una chiave di volta a cui segue appunto le stragi del 92-93. Ma senza quella chiave di volta non si capisce, non si capiscono le stragi del 92-93. E se non ci fossero state quelli che hanno fatto il massimo processo, non si, la legge del 2009 sarebbe rimasta al cassetto, inutilizzata. Non per chi è più importante, queste sono sciocchezze. Bisogna capire la complessità del fenomeno e la continuità. Se Rocco Chinnici non avesse contribuito a elaborare anche quel disegno di legge, Rocco Chinnici, Mauro Regina, e non ci fosse stato un compilatore che conosceva, anche per esperienza personale, il meccanismo, sarebbe stato difficile ottenere quella impostazione, l'impostazione legislativa, che fu approvata dal Parlamento, che si spaventò di fronte all'uccisione del prefetto Carlo Alberto della Chiesa, uomo dello Stato. Quello era esempio il capo dell'opposizione, ma quello era l'uomo dello Stato. E figuratevi, dopo 3 anni la legge stava lì, improvvisamente viene richiamata, 3 settembre viene ucciso Carlo Alberto della Chiesa, l'11 settembre viene approvata, 13 settembre è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Si chiama solo Rognone della Torre perché il ministro dell'interno ha proposto il protettore era Rognone, ma la legge è quella scritta da Pio La Torre senza alcuna modifica. Merito suo, merito, intanto lui ci ha speso la vita. Lui lo sa del salvo e così via, così che gli altri ci hanno speso la vita, non è, e lo sapevano che correvano il rischio. Io ero lì negli organismi, lavoravamo insieme, lo aspettavo al palazzo. Il personale capire allora la sede del PC e mi viene a prendere una latina se viene successo un incidente, insomma, tanto per dare l'idea, io non riesco a raccontare queste cose perché non le... però solo sentivamo il gatto che c'era Luca. Allora ci hanno suggerito di farci tutto il porto d'armi, più la torre che non aveva praticità e dimestichezza, viene dal cassetto perché è pericoloso, che tu la tengo perché ti possa succedere qualcosa, ma è fatto come avete visto. Però era un clima di terrore e non a caso, questo se mi permettete, noi siamo stati tra, io e il prete, cosa mi scordato, siamo stati tra gli autori del primo comitato popolare di lotta contro la mafia, così definito, che poi diede luogo alla famosa marcia Fagheria Castellaccia, di cui ogni tanto abbiamo, e quest'anno lo rifaremo, il prossimo febbraio lo rifaremo, ricordando l'anniversario. Come è nato? Io sono a Castellaccia. Arrivavo quando il paese è terrorizzato, nell'estate dell'82, lì erano state uccise 8-9 persone, compresi i 3 incaprettati nel mese di agosto con la scrittura lì. Adesso concluderemo il conto con... l'ha detto alla Chiesa, non era l'espressione, non era questa, era una cosa simile. Paese terrorizzato, naturalmente, immaginate, la gente ammazzata per strada, per piazza, che erano tutti mafiosi. Capo mafia per i panni era scomparso a marzo, poi scompare Stefano Bondata e poi tutta la catena. In quell'estate si concentrano appunto tra Bagheria, Castellaccia e Altavilla un'alta densità di assassini. Nel corso delle bagherie, cose che terrorizzavano. Sono andato al prete per dire: senti di cosa? Il paese è terrorizzato, tu sei il prete, io faccio il comunista, che sono un PC. Mettiamo la squadra del diavolo, diciamo, insieme. Sì, la cosa era molto più tragica, naturalmente. Riuniamo il paese almeno di incoraggiare. E infatti tutto il paese veniva. Non parlava. Perché succedeva? Che se introducevo io non chiedeva cosa mi scordata, se introducevo cosa mi scordata, qualche breve domanda a qualche ragazzo più coraggioso. Quando a settembre aspettavamo il prefetto dalla chiesa, perché avevamo contattato e così via, il 3 settembre. Poi allora faccio venire Rocco Pinnici. Vi racconto questo e qui. Rocco Pinnici, capo istruttore, allora si chiamava così l'ufficio della procura. Viene, gli avevo suggerito niente sirene, niente cose, perché già il paese era spaventato in quel periodo. Ci fermiamo in paese, in piazza, in paese, la scorta messa tutta distribuita, e tanto qui conosciamo tutti, qui dal colore della penna conosciamo la gallina, e quindi sappiamo se abbiamo presenze non gradite. Dice, ora che facciamo? Avessi preso il caffè, se saranno nella sala a piedi. E cambiare. E lui dice, ma la gente, guarda qui dietro, appena ci siamo fatto un po' di strada, a 50 metri da noi c'era tutto il paese che ci seguiva, ha capito che stavamo iniziando. Questa era la scena. Corrocco che dice che spiega e che era andato già nelle scuole, che predicava che bisognava iniziare dai ragazzi, che bisognava appunto che cosa? Accrescere la partecipazione. Che non significa soltanto parlando, ma anche la presenza fisica nella manifestazione. Per noi era già una rottura psicologica e fondamentale, che stavano venendo lì una manifestazione contro la mafia, perché lì a Casentaccio, una bagheria a Palermo, i mafiosi si conoscono per nome e cognome. Pino Panno, capo mafia, mi diceva, tu mi accusi di essere un mafioso, io lo facevo pubblicamente per non farmi sparare, naturalmente, perché era l'arma di difesa più diffusa. Però hai detto, la gente lì, ma i demoni litigano e vengono da me per fare pace, ed era vero, quindi ero io il diverso della situazione. Però il risultato è che oggi, diciamo, in questi paesi, se vai nelle scuole, cioè nelle nuove lingue, quest'anno ad esempio la scuola di Casteldaccia ha fatto l'intervista ai nonni e ai padri, non si sarebbe potuto fare, fatta fare dai ragazzini. Sul sito c'è una somma di queste cose. I ragazzini che intervistano il nonno, che c'è quello che si barca bene e c'è quello che dice no, molto più esplicito. Ma c'è anche il ragazzino che dice, professoressa, mi raccontava una cosa, ma lei ci parla sempre di legalità, ma va a diventare tutto essere spione. E quella dice, ma come? Ma tu ti pensi? Chiediti perché il ragazzino risponde così, perché andando a casa e chiedendogli cosa hai fatto, e gli dico questo, fatti gli affari tuoi. Va bene, voi non siete spioni intanto, parliamoci cari, vi vogliamo invece presente e partecipi a tutta la vita democratica del paese.